giorno. Io porto con me ricordo profondo ogni splendido giorno. E porto con me ricordo profondo ogni splendido giorno. Io porto con me ricordo profondo ogni splendido giorno.
Popolo, voglio a te se messo in testa, ma che vuoi? Voglio mando a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E torniamo in voce, sono le 17.43, un po' in ritardo per via della corrispondenza sullo sgombero di stamattina e del presidio a Montecitorio, a cui invitiamo tutti e tutte a recarsi, che è in corso in questo momento. Comunque inizia la puntata odierna di Impatto. Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali e ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi può scriverci a impatto@ondarossa.info. E quindi oggi gli argomenti sono tantissimi, anche perché abbiamo saltato la scorsa trasmissione, ce ne insomma chiediamo perdono, ci cospargiamo il capo di cenere e andiamo rapidamente a leggere la scaletta di oggi.
Ma sicuramente qualche aggiornamento per quello che riguarda le vicende dei rifiuti romane e laziali, perché le ultime due settimane sono state molto travagliate e insomma una tragicommedia in cui la città di Roma la fa da protagonista. Continueremo con notizie sparse sempre sull'argomento, anche queste molto che hanno il sapore di tragicommedia, da Jovanotti al Parlamento italiano. Pare proprio che insomma chi ha le redini di questo paese e ha insomma macina profitti non gliene frega proprio un cavolo del benessere delle persone e dell'ambiente. E poi insomma chiuderemo la trasmissione con una corrispondenza per poi continuare a parlare, anche visto lo sgombero di questa mattina, di cementificazione, urbanistica, urbanizzazione e mercato immobiliare, perché insomma l'emergenza abitativa e il mercato immobiliare e l'urbanizzazione selvaggia di questa città sono elementi fortemente connessi. E quindi mandiamo una traccia e ci risentiamo tra pochissimo.
Rimane
allora cominciamo con Impatto, Voci contro le nocività, e insomma, come detto nella scaletta, partiamo su quelle che sono le vicende romane e laziali. La città di Roma, che nelle scorse settimane, ma forse anche in questi giorni, si è vista insomma strabordare di rifiuti per le strade della città non raccolti. Si è gridato per circa 15 giorni all'ennesima emergenza sanitaria, che poi tra l'altro ci sembra che ciclicamente durante il periodo estivo queste emergenze vengano segnalate, e sono anche forse il frutto del fatto che l'azienda municipalizzata è fortemente sotto organico, e l'organico disponibile, volente o nolente, insomma, deve godere di un po' di ferie e un po' di riposo, e quindi è ancora più ridotto al lumicino. E questa situazione dei rifiuti per la sparsi e non raccolti per la città di Roma non hanno fatto altro che riaccendere un dibattito molto sterile sull'argomento, in cui il nodo centrale sembra essere sempre la necessità di impianti come discariche per sbarazzarsi del, appunto, del rifiuto, quando da questi microfoni abbiamo spiegato molto, molto chiaramente che il problema in città è il trattamento dei rifiuti, che purtroppo non può essere eseguito in maniera, dal punto di vista legislativo, efficace, e l'AMA fatica tantissimo a portare i rifiuti raccolti in qualche centro di trattamento. L'AMA che a suo, insomma, dalla sua parte ormai ha soltanto l'impianto di trattamento dei rifiuti di Rocca Cencia, e quindi la capacità pubblica di trattare i rifiuti in questa città è ridotta al lumicino. Insomma, dopo l'incendio di Via Salaria è rimasto solo questo impianto disponibile, che ha subito anche questo un incendio alcuni mesi fa, fortunatamente senza conseguenze di lunga durata, però comunque nel complesso tutto il resto dell'impiantistica presente sul territorio del Lazio è per lo più legata a Maglio Cerroni e altri imprenditori che si gongolano e speculano come sempre su questo tipo di emergenzialità, accaparrandosi mano a mano fette di mercato sempre più grosse del trattamento dei rifiuti. E alla fine di due settimane allucinanti per la città di Roma, la sindaca Raggi e il governatore Zingaretti, che su questo argomento, volenti o nolenti, devono lavorare in maniera sistematica, insomma le decisioni devono essere prese e concordate insieme, ne sono venuti a capo dopo non poche polemiche e figure di merda, perché insomma la sindaca Raggi, che di domenica mattina si presenta davanti la Ridambiente, che a cui è stata assegnata una quota di trattamento rifiuti, e denuncia il fatto che la Ridambiente è chiusa, ma è domenica, la Ridambiente è chiusa perché è domenica, e da lunedì avrebbe dovuto cominciare a trattare una nuova aliquota di rifiuti romani, perché i rifiuti romani già arrivano ad Aprilia, dove si trova questa azienda in parte, e ne riceverà degli altri. Comunque la sindaca Raggi e il governatore Zingaretti sono venuti a capo di questa ennesima emergenza, forse più lunga di quelle degli anni passati, dei periodi estivi, sbolognando i rifiuti raccolti in queste settimane con un sovraccarico di lavoro per gli operatori dell'AMA non indifferente. E insomma 200 tonnellate verranno dirottate al trattamento meccanico biologico della Ecologia Viterbo, legata a Maglio Cerroni, 700 tonnellate al TMB della Colari di Malagrotta, che è proprio di proprietà di Maglio Cerroni, però gestito da un commissario, vista l'interdittiva antimafia, 50 tonnellate verranno dirottate al tritovagliatore di Ostia, di proprietà dell'AMA, un tritovagliatore mobile che viene messo in funzione proprio in questi momenti così esasperati. Poi continuiamo con le 800 tonnellate del TMB di Rocca Cencia, 200 tonnellate al tritovagliatore privato che si trova a Rocca Cencia a fianco a quello dell'AMA. Purtroppo i giornali scordano di dire che il tritovagliatore privato a fianco a quello dell'AMA di Rocca Cencia è gestito da un imprenditore di nome Porcarelli, che fa sempre capo al gruppo di aziende di Maglio Cerroni. Queste precisazioni i giornalisti spesso se le scordano. 300 tonnellate continueranno a viaggiare verso l'Abruzzo, rinnovando i contratti che sono stati fatti per corso di questi ultimi due anni. 200 tonnellate al TMB di Col Felice, di proprietà della SAF. Ricordiamo che lì SAF e MAD sono le due aziende che gestiscono il TMB e la discarica, e la discarica è stata anche ampliata proprio in vista di ulteriori abbancamenti. 100 tonnellate al TMB di Castelforte, in provincia di Latina. 200 tonnellate al TMB della Rita Ambiente di Aprilia. E per finire 200 tonnellate al TMB della Ecosystem di Pomezia, da non confondere con la EcoX, quella dell'incendio del 2016. Qui poi, tra l'altro, sul TMB della Ecosystem sono scoppiate parecchie polemiche. Noi diciamo fortunatamente a Pomezia, per chi volesse essere insomma un po' più preciso, perché è stato fatto notare in consiglio comunale a Pomezia e anche alla Regione Lazio che la Ecosystem in realtà non possiede un TMB, ma possiede soltanto un TM, cioè un trattamento meccanico, che potrebbe essere equiparato a un tritovagliatore. La stabilizzazione della frazione umida insomma rimane una pura chimera, in quanto stabilizzare la frazione umida è un'operazione lunga e rognosa che occupa spazio e tempo nei terreni e nei locali delle aziende coinvolte, e gli imprenditori del settore molto spesso, quasi sempre, insomma, fanno finta di stabilizzare la frazione umida e poi la buttano in discarica con le conseguenze disastrose come la puzza, i percolati e le nubi maleodoranti e tossiche che si sprigionano dalle discariche. E questo è il piano che è stato messo in piedi e che è stato operativo dalla scorsa settimana per dare una sistemata alla città di Roma dopo parecchie settimane di travaglio da questo punto di vista. In queste settimane le polemiche si sono susseguite in maniera vorticosa. A un certo punto anche il ministro dell'ambiente Costa si è dovuto inserire in questo dibattito, perché da più parti si chiedeva un commissariamento. Poi si parla di commissariamento e non si capisce minimamente di cosa si tratta. Il commissariamento può avvenire, sì, però insomma viene commissariato l'assessorato regionale ai rifiuti e non l'assessorato comunale della città di Roma. Ed evidentemente il Partito Democratico e la giunta Zingaretti non ha nessuna intenzione di essere commissariata per le inadempienze e le problematiche della città di Roma, che è gestita da una giunta di colore politico diverso e opposto. Però insomma tutti questi intrecci ci sono, imprenditori e politicanti di ogni tipo che insomma fanno un comodo scaricabarile rispetto alla gestione dei rifiuti, e purtroppo per la popolazione della città di Roma e le popolazioni del suo hinterland i rischi sanitari si moltiplicano, perché queste emergenze poi sono sempre il pretesto per giustificare le nuove discariche, i nuovi impianti che magari come gli inceneritori poi hanno bisogno di decenni per essere costruiti, e non si capisce come fa un inceneritore che ci vuole 10 anni a costruirlo a sventare un'emergenza che è settimanale. Però insomma noi cerchiamo di farvi riflettere anche su questo aspetto. Quello che è sicuro è che questa partita, insomma, non si chiuderà qui e le problematiche relative ai rifiuti si continueranno a riproporre. Fortunatamente ci giunge notizia che la conferenza dei servizi che si è svolta un paio di settimane fa per richiedere un'autorizzazione di una nuova discarica a Pian dell'Olmo nel comune di Riano Flaminio, sito di discarica già interessato nel 2014 o nel 2015, è stata nuovamente bocciata. Insomma, doppia bocciatura, ma insomma fortunatamente c'era da aspettarselo. Se non era idoneo 5 anni fa, non è neanche idoneo oggi. Insomma, non vediamo come possa essere cambiate le condizioni idrogeologiche di quel sito per ospitare i rifiuti. Però è evidente che qualcuno ci ha provato a piazzare lì una discarica e più di qualcuno continuerà su tutto il territorio del Lazio a piazzare nuove discariche sull'onda dell'emergenza pubblica e dell'emergenza legata alla mancanza di trattamento e della raccolta in cui la città di Roma purtroppo la fa da padrona. E quindi insomma forse sarà un'altra lunga estate di monnezza sui marciapiedi, però evidentemente le strategie da mettere in campo per insomma uscire da questa emergenza non sono quelle legate all'impiantistica che invece ci viene continuamente propagandata: impianti di DMB, discariche, inceneritori, digestori anaerobici. La riduzione a monte sarebbe sicuramente il primo passo, il riuso e il recupero di materia sarebbe il secondo passo, ma di tutta sta roba purtroppo non c'è veramente niente. Anche i tentativi della giunta Raggi e dei vari assessori che si sono susseguiti di insomma trattare l'umido in impianti di compostaggio anche di grandi dimensioni che hanno parecchi problemi sono fallite miseramente, e quindi insomma la frazione umida, che poi è quella più difficile da gestire e quella che i privati gestiscono in maniera più criminale, rimane purtroppo nei secchioni e sui marciapiedi di questa città. E allora adesso ci prendiamo una piccola pausa e rientriamo tra pochissimo. Yeah. Through my heart and my blood is spilling, babe, like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie, I'm in an Oslo state of mind, honey, and you burn my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is peace. Fiesta at Ragnarok Beach. You were dancing like a polar killer whale. When your blood thirsty eyes cross with mine. Corazón vikingo de Santo Domingo, la iglesia quemada, la piña colada. Vamos a bailar con the song. Ready, won't you get on board? Well, I'm
crowd will fail in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your blood pressure is spreading, isn't it good? Comes to my morning, no region wood. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm from getting there, where there's a monster.
No, dico latino, che è lo stiperino. Mata l'enemigo, vero despacito. Vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura. Satanás me sube la temperatura. Vamos a bailar en Madrid.
Quindi siamo fieri e soddisfatti che qualcuno già si sia lamentato dei pezzi che passiamo. Questa era reggaeton norvegese, insomma un altro grande successo di quest'estate, che sappiamo bene che a Riccione saranno pronti a ballare tutti quanti, e noi siamo fieri di averli passati in questa radio. Questa è Radio Onda Rossa, sono gli 87.9 in modulazione di frequenza e la trasmissione che state ascoltando è Impatto.
E purtroppo per voi le selezioni musicali sono molto spesso trash. Allora, continuiamo. Insomma, ci siamo lasciati parlando dei rifiuti romani e del fatto che a quanto pare, insomma, manca assolutamente la volontà della riduzione e del recupero dei rifiuti in questo paese. Però qualcosa si sta muovendo e in un posto molto piccolo, però molto importante, hanno già preso delle decisioni molto dolorose, secondo me, almeno per i soggetti presenti, e dal prossimo 19 luglio alla Camera dei Deputati ci sarà questa, come la definiscono i giornali, questa svolta green. E cioè non sarà più permesso l'utilizzo di bottiglie d'acqua in plastica. L'acqua potrà essere somministrata soltanto in bottiglie di vetro o attraverso l'erogazione della rete pubblica, quindi bere ai beverini, ai rubinetti e quant'altro. Questo è quanto prevede una comunicazione firmata dai questori Gregorio Fontana di Forza Italia, Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia e Federico D'Inca del Movimento 5 Stelle. E quindi, insomma, al Parlamento, anzi alla Camera dei Deputati, non so se si sono lavati la coscienza dopo queste settimane indecenti girando per le strade di Roma, visto che se vai al Parlamento un pezzo della città lo devi attraversare per entrare là dentro, ti sei reso conto di che situazione schifosa c'era e si è pensato bene di fare questa circolare, che è valida soltanto lì dentro, per vietare l'utilizzo delle bottiglie d'acqua in plastica. Una decisione molto nobile se magari fosse estesa attraverso una legge dello Stato a tutte le aziende del territorio nazionale e a tutti gli amministratori del territorio nazionale, che magari avrebbero anche qualche strumento in più e anche più coraggio sull'argomento per vietare anche nei loro territori l'utilizzo delle bottiglie in plastica, che potrebbe diventare una decisione molto sofferta, visto il grande potere che hanno i produttori di acque minerali in questo paese. Ascoltatori e ascoltatrici magari sottovalutano questo aspetto, ma l'Italia è forse in assoluto il paese con più imprenditori e case produttrici di acque minerali. Fortunatamente l'Italia è un paese ricco di acqua anche di ottima qualità, che però è stato permesso lo sfruttamento selvaggio a questi signori fino al punto in cui siamo arrivati oggi, perché insomma decenni fa l'acqua veniva già imbottigliata in vetro e non si usava la plastica, vetro con vuoto a rendere, e addirittura me lo ricordo pure io in alcuni casi, che sono un po' più giovane, però insomma poi c'è stata la svolta usa e getta della plastica, probabilmente per assecondare gli appetiti di petrolieri e industrie petrolifere e plastiche, che insomma hanno un peso notevole nella vita di questo paese, perché insomma la plastica è un sottoprodotto del petrolio, ve lo ricordiamo, e per il petrolio in questo pianeta si fanno guerre sanguinose da decenni. E quindi è evidente che anche l'utilizzo della plastica rientra in questo meccanismo perverso, e in cui sono presenti anche guerre di rapina imperialistiche nei confronti di altri paesi che hanno questa materia prima, il petrolio, nel loro sottosuolo. E quindi la decisione che verrà adottata e che sarà operativa dal prossimo 19 luglio alla Camera è una decisione molto interessante, ma insomma lascia molto l'amaro in bocca, perché non ci sembra che ci sia assolutamente la volontà di estenderla a tutto il resto del paese, che invece sembra proprio un passo fondamentale per cercare di ridimensionare il disastro ecologico che viviamo tutti i giorni. La presenza di plastiche e microplastiche sui terreni e in mare è diventata un'emergenza sotto gli occhi di tutti. Fortunatamente la stampa nazionale e internazionale ne parla sempre più spesso, perché è diventato evidentemente intollerabile la situazione che si sta vivendo. Gli animali acquatici e i mammiferi in particolare, quelli di grosse dimensioni, stanno soffrendo e subendo un attacco fortissimo proprio dalla presenza della plastica in mare. La plastica entra anche nel nostro ciclo alimentare, perché insomma i pesci se ne cibano e a loro volta noi ci cibiamo di loro, e quindi noi mangiamo plastiche e microplastiche. Ma insomma per ora ci fermiamo dentro le mura della Camera dei Deputati, e insomma speriamo vivamente che questo divieto si estenda. Probabilmente c'è bisogno di una mobilitazione per far sì che ciò avvenga, e vediamo se questo avverrà nei prossimi mesi. Però è sicuro che senza mobilitazione non si riuscirà ad intaccare le strutture economiche che invece creano profitto proprio sull'utilizzo della plastica e sull'imbottigliamento dell'acqua nelle bottiglie e bottigliette di plastica che rotolano allegramente nelle nostre città e nei nostri mari.
E già che ci siamo, già che parliamo di mari, continuiamo a parlare dell'Oceano Pacifico. Nelle scorse trasmissioni abbiamo più volte detto che molti paesi metteranno al bando, molti paesi che affacciano sull'Oceano Pacifico metteranno al bando il commercio dei rifiuti, e è uscita ultimamente una notizia, la notizia che l'Indonesia rimanderà indietro i rifiuti tossici che verranno intercettati provenienti da Stati Uniti, Australia e Germania. La Cina e l'India negli scorsi anni hanno già iniziato a mettere al bando il commercio dei rifiuti provenienti dagli altri paesi, provenienti via mare, e l'Indonesia quindi è diventata il maggiore hub del riciclaggio, tra virgolette, e quindi il piano del ministero è di farla diventare un hub del riciclaggio della plastica. Però zitti zitti, gli altri paesi, già che devono spedire container pieni di plastica, ci infilano in mezzo rifiuti tossici, rifiuti di ogni tipo. E l'Indonesia ha dichiarato che appunto aumenterà i controlli e rimanderà indietro i container che verranno trovati con questo tipo di materiale all'interno.
E questo tipo di divieti che i paesi del sud-est asiatico stanno cominciando a applicare ai commercio dei rifiuti, specialmente quelli legati alla plastica, è probabilmente uno dei motivi principali per cui in questo paese sempre più spesso, decine di volte, anzi centinaia di volte ormai, in particolar modo i capannoni per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti della plastica vengono incendiati, perché non c'è più uno sbocco per questi rifiuti. E questo sbocco doveva essere appunto il sud-est asiatico, e invece questo sbocco si sta chiudendo, i capannoni si riempiono, non si sa dove portare questi materiali, addirittura nemmeno gli inceneritori locali riescono a soddisfare le esigenze di smaltimento, e i capannoni vengono allegramente incendiati.
Sì, l'ultimo in Lombardia lo scorso 9 luglio, quindi la scorsa settimana, e ci scusiamo ancora per essere mancati la scorsa settimana, comunque sia, l'ultimo è bruciato a Settimo Milanese, distruggendo l'intero stabilimento che tratta anche rifiuti tossici. Però la proprietà dello stabile ha affermato che invece la sezione contenente i rifiuti più pericolosi non avrebbe preso fuoco. E speriamo che sia vero, ne dubitiamo. Ma
che c'è di più pericoloso dei rifiuti tossici, scusa?
Quella era la sezione dei rifiuti tossici, è bruciata tutta la parte che trattava, secondo loro è bruciata tutta la parte che trattava i rifiuti solidi urbani convenzionali, mentre la parte dei rifiuti tossici sarebbe integra. E speriamo sia vero, perché poi il vento ha portato tutto verso il centro di Milano, con tanta gioia degli abitanti.
Eh sì, anche con tanta gioia della Green Zone e l'ecotassa che il Comune di Milano ha imposto agli automobilisti milanesi per abbassare i livelli di inquinanti in città. Ma evidentemente questo è solo un palliativo in un sistema economico che invece insomma è molto più complesso, e insomma ha bisogno di una regolamentazione forse molto più stringente.
Sì, la Lombardia sembra essere molto affetta da questo tipo di incendi, anche perché la Lombardia, essendo altamente industrializzata, produce una grandissima quantità di rifiuti, soprattutto rifiuti industriali. È anche la regione in Italia con più inceneritori sul proprio territorio, ma a quanto pare, appunto, come dicevamo prima, sembra che non servono a nulla per smaltire questa enorme quantità di plastica e altri rifiuti che vengono prodotti, soprattutto tossici.
E allora noi ci prendiamo un'altra pausa e ci sentiamo tra pochissimo.
Battaglia che! Vento, sono a pelle! Vento, sono a pelle! Vento, sono a pelle! Channe migne ci moca ni da nane qua ci va qua calè lil goda shinjio kanjavo nado shini shina za gendom shime ma porta
piotei no
nane chumma viena che da nino scuffini rui anche botta pur su spara ma singui su shima le arom da chorio gorigo alma che lana lotto con espicito salam del coro mua currile il pagara
pronto
Torniamo nuovamente in voce, questo è sempre Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e siamo tornati con la polemica, insomma la polemica dell'estate, il grande tour di Jovanotti.
Beh sì, polemica dell'estate e più che altro...
Peraltro sì, noi passiamo Mondezza, Mondezza su Mondezza, ma non vi aspettate, cioè Jovanotti no, Jovanotti no. Cioè ok, Mondezza solida urbana comune, sì, ma i rifiuti tossici industriali no.
No. E soprattutto magari cercare di smascherare il classico finto ambientalismo, greenwashing dei settori, non so, chiamiamoli socialdemocratici, è un nome un po' antico, un po' retro, però insomma parliamo di questa gente, di quelli che dicono una cosa e poi fanno il contrario e sono appiattiti al sistema economico vigente. E Jovanotti ha iniziato a fare una serie di tour sulle spiagge libere di questo paese.
Sì, spesso e volentieri veri e propri santuari naturali, quindi territori protetti che vengono smerdati dai suoi concerti, perché immagino che portare migliaia di persone che producono rifiuti in delle oasi naturalistiche non sia proprio il massimo.
Rifiuti magari sotto forma di bottigliette di plastica.
Bottigliette di plastica, che poi finiscono in mare.
O sulla spiaggia, insomma, evidentemente è un'attività che andrebbe ripensata sicuramente in maniera diversa, però insomma la comodità di fare profitti attraverso la vendita delle bottigliette, delle birrette con i bicchieri di plastica è evidentemente uno dei punti più importanti di tutta l'attività del concerto.
Sì, però il WWF ha detto che si può fare, quindi se l'ha detto il WWF è green, è verde,
è verde,
è bio,
è sostenibile,
è sostenibile,
è circolare.
Sì, sì.
Il problema è che poi a un certo punto qualcuno si è accorto che sta cosa non era proprio così e cercano di metterci una pezza cercando aiuto gratuitamente da parte dei volontari.
Sì, da parte di volontari che dalle ore 8 del mattino fino alla fine del concerto, quindi per molto più di 12 ore di fila, quanto durerà un concerto?
Beh, il concerto in sé, sebbene che va, dura due ore e mezza, proprio se è stato...
Quindi diciamo che per l'una, le due di notte più o meno i volontari avranno finito di lavorare dalle 8 del mattino?
Speriamo.
Quindi totalmente gratis, qualora voleste fare i volontari per il 16 luglio potete scrivere al comune di Cerveteri, che si è reso complice di questo scempio
e si è reso conto del disastro che hanno fatto negli altri spiagge del resto
sì,
d'Italia.
Sì, ma c'erano volontari anche lì, tutti allegri, contenti di farsi sfruttare in cambio di un biglietto per il concerto e di un gadget, e stanno lì a lavorare gratuitamente per molto più di 12 ore ininterrottamente.
Ma qual è il succo del lavoro di questi volontari?
Devono aiutare a differenziare correttamente i rifiuti e invitare gli altri a farlo.
Ok, quindi cioè, il problema è proprio che tu produci un sacco di rifiuti e se non li differenzi correttamente tu rischi di creare un grave danno, e forse è proprio il problema è la somministrazione delle bevande così come è organizzata adesso, che non è sostenibile. Insomma, invitare a differenziare correttamente è un palliativo che poi sul lungo periodo, e noi abbiamo già da lungo tempo varcato questo lungo periodo perché i cambiamenti climatici che ci abbiamo sotto gli occhi ne sono l'esempio, non sarà questo ad aiutare una spiaggia a mantenersi in condizioni decenti.
Sì, peraltro non so se è presente quanto è complicato pulire una spiaggia rispetto ad un'arena normale di un concerto. Non c'è proprio alcun motivo per cui bisognerebbe scegliere una spiaggia in cui poi i rifiuti vanno tranquillamente a finire pure a mare. Quindi tutta questa operazione è abbastanza schifosa, si può dire?
Sicuramente. Però si sono resi conto che hanno dovuto insomma imbellettarla un pochino alla luce di quanto successo precedentemente, e darsi una pervenza di sostenibilità rispetto a questa attività, ma è insostenibile proprio il sistema economico che sta alla base, l'erogazione delle bevande e anche lo spirito consumistico che è legato a questo tipo di eventi.
Sì, sì, però il WWF ha detto che si può fare.
E quindi il WWF in maniera gratuita andrà a pulire le spiagge? No, ci andranno i volontari che, sperando di risparmiare qualche soldino sul biglietto, si faranno purtroppo sfruttare da questi loschi figuri.
E quindi per questa polemica dell'estate più o meno tutto. Adesso andiamo a mettere un pezzo per contattare un compagno dai Castelli per chiacchierare un po' di cementificazione quindi di vari progetti, anche in relazione allo sgombero che c'è stato questa mattina, che potrebbe essere probabilmente il primo di molti quest'estate.
amici miei credete che fosse solo un sogno, un alcolico delirio che presto mi lasciò. Ma quando verrà il mio momento, io credrò contento e accarezzato da un momento. Con i morti me andrò per vicoli e stradine e non percorsi mai. Forse sotto terra quella notte me andai nella città dei morti. Amici, c'è un gran bel bistrò dove la birra scorre a fiumi e il banco suona l'accordion.
E rientriamo in voce. Siamo rapidamente riusciti ad entrare in contatto con il compagno De Castelli. Pronto, ciao, ci senti?
Sì, mi sento. Buonasera.
Buonasera. Quindi abbiamo detto che, quindi, insomma, l'argomento della giornata è sicuramente lo sgombero di via Capital Capranica. Scusami, sono confuso un attimo. Comunque sia, una città come Roma, in cui fioccano progetti di cementificazione in tutta la provincia, fuori il raccordo, dentro il raccordo, comunque sia, a valanga, si tratta di una colata di cemento enorme,
centinaia di migliaia di appartamenti sfitti.
Esatto, centinaia di migliaia di appartamenti sfitti. Si deve trovare fondamentalmente modo per cacciare la gente, cacciare i poveracci di merda fuori dal raccordo anulare e abitare, che ne so, a Rocca Cencia, in un altro di questi postacci ameni. E quindi che si fa? Si sgomberano le occupazioni. Si sgomberano le occupazioni, non si permette alla gente di prendere la residenza, tutta una serie di insomma, dispositivi tecnici, legislativi e anche repressivi, per poi permettere al sistema della cementificazione di andare avanti a oltranza.
Senti, non so se, insomma, se vogliamo parlare, insomma, di qualche aggiornamento rispetto alle speculazioni, quelle che trattiamo di solito nell'area sud di Roma, zona di Vinamore, perché insomma ci sono state delle novità nelle settimane passate. Si è parlato di queste nuove speculazioni sull'asse dell'Ardiatina e a quanto pare, oltre tutto questo contesto tra sgomberi, repressione, mercato immobiliare assolutamente impazzito, con prezzi insostenibili e ingiustificati, poi c'è pure chi magari pretende di avere risarcimenti.
Sì, allora, gli argomenti che avete introdotto sono veramente tanti, quindi cercherò di essere breve e conciso. E iniziamo subito al fatto che qua nel comune di Marino, dove noi stiamo portando avanti una lotta da 8 anni contro un progetto da 12.500 nuovi abitanti, 1.300.000 metri cubi, in gran parte appannaggio di società ricollegate a Parnasi, e in questo territorio comunale l'amministrazione pentastellata che governa non ci ha fornito ufficialmente i dati sullo sfitto, perché ci sono moltissime case nuove e anche vecchie totalmente disabitate, e abbiamo chiesto questi dati, ma ci è stato risposto formalmente che l'amministrazione non è competente, a firma del dirigente all'urbanistica, senza indicarci chi lo fosse, perché l'Istat forse dispone di questi dati in maniera grezza, non elaborata, ma comunque già solo per pianificare questioni che riguardano le tasse, per esempio quella sulla monnezza, tutti i comuni dovrebbero conoscere quante abitazioni ci sono, quante di queste sono occupate, quante sono occupate in affitto, quante sono occupate stabilmente dai proprietari e quante sono libere. Ebbene, questo dato non ci viene fornito proprio come risposta ufficiale, l'amministrazione non è competente, quindi segnaliamo che chi ha questi problemi a trovare una casa. Qua ce ne sono veramente almeno qualche centinaio di appartamenti sfitti solo qua nel nostro comune di Marino, ma è così un po' in tutti i castelli. Quindi effettivamente quello che è successo oggi è di una gravità inaudita, che si inserisce nelle politiche che fanno comodo ai palazzinati, agli speculatori e ai politici che ci stanno dietro. Ho letto il commento di un politico di Fratelli d'Italia che non vedeva l'ora che venisse sgomberato quel palazzo, chissà per quale motivo, perché ovviamente loro fanno sì che così il prezzo degli immobili resti piuttosto elevato, e chi non se lo può permettere viene represso con la forza pubblica. insomma è tutto un gioco che conosciamo bene. E qua ai Castelli la situazione da questo punto di vista dell'emergenza abitativa fortunatamente non è come a Roma, anche se siamo piuttosto vicini geograficamente, e anzi l'edilizia è esclusivamente privata. Ecco, questo c'è un altro discorso da fare, che rispetto a Roma ci sono molti molti pochi posti pubblici da poter diciamo essere a disposizione di chi non ha una casa, ma tutta la residenzialità che è stata costruita almeno a partire dal 90 è praticamente tutta appannaggio dei privati, e quindi con tutte le conseguenze nefaste del caso. Ci sono appartamenti, villini, ma solo proprietà di agenzie immobiliari, di costruttori, e anche, come abbiamo visto, spesso inchiostati dalla magistratura, come nel caso dei sequestri che ci sono stati e continuano ad esserci a Grottaferrata, proprio su beni immobili. Grottaferrata, per chi non lo sapesse, è il paese più ricco dei Castelli Romani come reddito pro capite, e uno dei più ricchi in tutta Italia. Bene, là molto spesso vengono reinvestiti i proventi di attività criminose, e vengono investiti nel mattone, che è sempre una garanzia per questi soggetti. E qua a Marino, come novità, abbiamo che l'Assemblea contro la gentrificazione ha appena elaborato e ha cominciato a distribuire un dossier riepilogativo di ben 12 pagine. In queste 12 pagine abbiamo messo un'introduzione, chi siamo, cosa facciamo e dove vorremmo andare a impattare, dove abbiamo impattato in questi anni. E in 12 pagine sono regolati tutti i dati che riguardano questo master plan da 12.000 nuovi abitanti, tutte le criticità connesse alla speculazione immobiliare che vorrebbero portare avanti Parnasi e soci, e poi c'è un focus sulle aree già cementificate tipo Mugilla, dove sono in costruzione quasi finite 8 di 17 palazzine previste dal master plan, e poi c'è la zona di Ago Village, quella proprio di Parnasi, che ancora non vede nessuna costruzione per fortuna, visto che l'anno scorso ha avuto dei problemi con la giustizia, ma ricorderete l'inchiesta Rinascimento su Orsario Tor di Valle, che era legata anche a questo territorio qui a Marino, e in focus anche sull'ampliamento del parco della Piantica, che non garantisce allo stato attuale l'identificabilità assoluta purtroppo di queste zone, perché l'ampliamento del parco della Piantica è avvenuto in gran parte in queste zone di Marino, con un accordo tra Pentastellati e PD in regione a ottobre 2018. E quindi abbiamo riepilogato questo in 12 pagine, tra breve sarà disponibile anche sul nostro blog, che è stopcemento.noblogs.org, e lo metteremo a disposizione quindi non solo delle persone che abitano in questi territori e con i quali ci relazioniamo quotidianamente, ma anche chi non può avercelo in maniera cartacea se lo potrà scaricare, darci pareri, critiche, insomma è un'analisi piuttosto oggettiva di quello che sta succedendo, e però dal punto di vista nostro è anche soggettivo, perché lo interpretiamo in una certa maniera. E questa è la novità più rilevante. Questo lavoro si è concluso dopo diversi mesi, quindi vi invito a prenderne visione. E niente, poi come ti diceva prima, nelle ultime due settimane il caffè, che è un settimanale anche a Roma perché è gratuito, un settimanale che fa inchieste sul territorio e parla di diverse situazioni, anche per esempio sanitarie, ha dato la parola nelle primissime pagine, per pagine complete, ai costruttori che si lamentano del fatto che il comune gli avrebbe bloccato le costruzioni proprio qui a Marino, con due delibere fatte lo scorso anno che per loro sono illegittime e sono state portate al TAR. E il TAR discuterà queste richieste di annullamento di queste delibere comunali pentastellate da parte dei costruttori il 19 luglio. Ora, noi altre associazioni abbiamo presentato diversi ricorsi in questi anni, a partire dal 2012, il TAR non ci ha mai preso in considerazione nonostante i solleciti. Invece, quando i costruttori vanno al TAR, la cosa si risolve nel giro di pochi mesi, anche se c'è da dire che spesso gli ha pure detto male, come nel caso di Mugilla, dove al TAR hanno perso, però il comune clamorosamente, che ha vinto insomma contro i costruttori di Mugilla di queste 8 palazzine, non ha preso la palla al balzo per procrastinare la sospensiva dei lavori dei cantieri e loro si erano opposti a questa cosa. Il TAR gli aveva dato inizialmente ragione in via cautelare, ma poi nel merito gli ha dato torto respingendo il ricorso. Noi abbiamo chiesto al comune di bloccare questi lavori per le 8 palazzine, visto che era ancora valida quell'ordinanza. Il comune ci ha detto obbligatamente di no, che non gli darà i permessi per le altre 9 palazzine. È una cosa assurda, perché insomma si interviene sull'abuso che c'è stato su quegli 8 palazzi in abuso, e invece ci hanno detto no, interverranno su eventuali altri 9 che gli chiederanno. Nel frattempo i costruttori hanno impugnato 2 delibere comunali di febbraio e agosto 2018 qua del Comune di Marino, che vanno a sospendere l'efficacia del protocollo d'intesa e dei print approvati su Mugilla, Divinamore e Mazzamagna. Queste sono le 3 zone dove dovrebbe essere costruiti per 12.500 abitanti. E il 19 luglio il TAR subito entrerà nel merito e vediamo cosa esce fuori. Nel frattempo il Caffè ha pubblicato questi 2 articoloni grossi, enormi, in cui si dà spazio esclusivamente alla visione sostanzialmente dei costruttori, che richiamano tra l'altro gli articoli 41 e 42 della Costituzione su quanto è bella la proprietà privata, sui diritti acquisiti, senza citare che la proprietà privata viene, anche parlando da costituzionalista quali non siamo, deve non intaccare la collettività, come si può dire. L'interesse primario è quello, il pubblico, e invece comunque i costruttori hanno dato eventualmente, probabilmente hanno fatto una marchetta con questi soggetti del Caffè, che gli anni precedenti invece peroravano una causa totalmente opposta, quella contraria alla cementificazione. Però hanno ricevuto delle pubblicità, ricordiamo un anno e mezzo fa, proprio dalla Casa nel Parco, che sono queste 8 palazzine in costruzione nella zona di Mugilla, pagine e pagine di pubblicità. Quindi il giornale che non prende fondi pubblici e che è tutto finanziato dai privati è stupendo, perché prendendo finanziamenti da privati ovviamente poi alla fine finisci che non solo fa pubblicità a pagamento, ma poi fa pure quella gratis.
E certo, la situazione per Roma e la sua provincia rispetto all'urbanistica, al mercato immobiliare e all'emergenza abitativa è veramente tragica. Questi elementi sono strettamente connessi. Cioè, abbiamo un mercato immobiliare che viene drogato, in cui affitti e prezzi delle case vengono in maniera artificiosa tenuti altissimi, e questo artificiosità insomma fa sì che migliaia e migliaia di persone non riescano ad accedere a un alloggio dignitoso, anche se poi le regole del mercato prevedono il fatto che, alla luce di una disponibilità così importante di appartamenti vuoti, perché insomma tra Roma e provincia ormai si calcolano 200-300.000 appartamenti sfitti, vuoti, invenduti, c'è molto da riflettere su chi siano veramente i responsabili di questa situazione. E sicuramente poi le occupazioni, con tutta la loro dignità, mettono in crisi questo modello, facendo vedere alle persone che è possibile darsi una abitazione anche decente senza dover sottostare a regole di mercato che poi sono fittizie, perché insomma quando ci sono più di 200.000 appartamenti sfitti non si capisce come possano poi pretendere affitti così alti. Ma questa è una cosa annosa che va avanti da decenni. I prezzi dovrebbero crollare, ma in realtà non crollano, perché questi appartamenti in realtà non esistono, non sono sul mercato. E i costruttori, che a Roma l'hanno fatta da padroni da decenni, continuano a speculare sui bisogni delle persone in maniera così vergognosa. E il caso di ieri sera è un altro di questi sgomberi insensati, solamente per tappare alla bocca a chi si è opposto a questo sistema.
Sì, però la legalità ha trionfato ancora una volta.
Certo, ha trionfato, sì. Ma insomma non si sa ancora per quanto trionferà.
Ma il discorso del redattore è molto keynesiano, insomma, come sa l'altro redattore che non è intervenuto, Keynes diceva a livello insomma accademico, così lo fanno studiare, quindi ai massimi livelli nella nostra fantastica università italiana ci insegnano che c'è una curva IS e una curva LM che chiamano curve, ma in realtà sono due rette. Pensate la elaborazione stupenda che c'è dietro questo pensiero: due rette che si incrociano, si incontrano nel punto dove la domanda e l'offerta coincidono, quello è il punto d'equilibrio, e il prezzo viene fissato da quel fantastico punto su un piano cartesiano dove le variabili sono praticamente solamente due. E questa viene spiegata a milioni di studenti in tutto il nostro fantastico paese, ma Keynes non è ovviamente italiano e quindi viene spiegata in tutto il mondo, dove la domanda si incontra con l'offerta, se fa il prezzo. E questa è nel mondo ideale del capitalismo ideale preliberista, e insomma stiamo veramente raccontando neanche le barzellette, proprio le prese in giro, e ci si fanno gli esami sopra, come qualcuno di noi ha sostenuto anche agevolmente, visto che è la stupidaggine che c'è dietro tra due rette che si incontrano e fanno il prezzo di mercato. Questa è una cosa allucinante. Poi si parla di che cosa esce dalle università o dalle scuole, ma è questa, è Keynes.
Appunto hai centrato il punto parlando di Keynes, perché proprio sul cemento che si fa l'esempio tipico del pensiero keynesiano, cioè appunto nel momento in cui si costruisce una palazzina, l'imprenditore o addirittura lo Stato, nel caso del New Deal statunitense, costruisce questa palazzina. Per costruire la palazzina ha bisogno del cemento, quindi funziona il cementificio, ha bisogno dell'acciaio, per cui funzionano le acciaierie, e quindi questo produce un circolo virtuoso espresso da un moltiplicatore che fa girare tutta l'economia. Quindi tradotto in spiccioli, appunto, lavorate, fate sì che questo sistema funzioni, perché così almeno prima o poi vi prendete le briciole che da questo sistema cadono. State zitti, non rompete le palle. Il problema è che poi, oltre alle briciole, insomma, di cui ho i miei dubbi, quello che ci becchiamo è l'arsenico nell'acqua, è una vita di merda, è inquinamento nell'aria e sgomberi a go-go. Quindi forse Keynes non aveva calcolato questo piccolo dettaglio nel suo modello matematico un po' rozzo di 100 anni fa.
Ha aggiornato il suo modello col modello Monopoli, nel senso, io mi metto d'accordo col politico, il costruttore immobiliarista, io che non ci capisco niente, quel terreno è agricolo, che cambiamo il PRG, facciamolo diventare residenziale, commerciale e industriale. Quel terreno, da che vale 10 euro al metro quadro, comincia a valere 200 euro al metro quadro, semplicemente con una normativa. Quindi come ti posso dire, il terreno sempre quello è, sempre la terra c'è su quel terreno, sempre una falda acquifera c'è, sta sempre un reperto archeologico, si può trovare. Da 10 euro, con una norma che cambia la destinazione d'uso di quel terreno, con un nuovo piano regolatore, una variante, un accordo di programma, un protocollo d'intesa, quello che cavolo vi pare, la più sozza di queste attività amministrative, diventa moltiplicato per 20, 30, 40 volte. Ok, mi vale così tanto, adesso che mi vale così tanto ci comincio a costruire e mi verrà ancora di più una volta che ho costruito. E questo mercato si droga, diventa una specie di monopoli, e la gente deve lavorare tutta la vita a indebitarsi a mutui, come fanno con tante persone che conosciamo, a 20, 30 anni, spaccarsi la schiena, cercare di avere una prospettiva nei prossimi 30 anni sicura, perché se no, insomma, il mutuo come lo paghi? E per 30 anni sei vincolato, sei convinto di esserti comprato casa, in realtà ti sei comprato un debito su una casa che ha costruito qualcun altro, facendo girare l'economia, come dicevi tu prima, con le costruzioni, il cemento, il ferro, l'acciaio, il vetro, quello che ti pare, facendo lavorare un po' di gente, ma poi il prodotto non si spiega perché a Velletri costa 1000 al metro quadro e a Roma costa 5000 con gli stessi identici strumenti e prodotti con cui è stato tirato su una palazzina. Quindi la stessa palazzina te costa in maniera totalmente anche 4-5 volte di meno, a seconda del territorio dove la impianti, perché è tutta una costruzione fittizia dove pochi si arricchiscono, molti ci lavorano sopra, operai principalmente a due spicci, tanti ci devono fare i sacrifici per comprarsi o affittarsi quell'appartamento, e pochissimi ci guadagnano mettendosi d'accordo, come è stato poi svelato nell'inchiesta di Rinascimento dell'anno scorso, veramente facendo i giochi su un monopoli. Ricordiamo che Parnati aveva detto a De Capital, che è la società che vorrebbe costruire per 5000 abitanti sui terreni di Ecovillage qua a Marino, gli ha chiesto De Capital di prendersi i terreni dello stadio di Tor di Valle, che lui non interessavano più, che aveva comprato a 40 milioni di euro Parnasi, di riprendersi a 200 milioni di euro, e De Capita gli ha detto: me li prendo questi terreni, però tu te li pigli questi qui a Marino almeno perché non ce ne può più costruire, pare, per questioni ostative poste dalla popolazione e anche dall'amministrazione in parte, te li pigli a 25 milioni di euro. E lui aveva detto beatamente certo, così nelle sue intercettazioni con gli altri suoi colleghi immobiliaristi, ha detto: se mi riesce così faccio il colpo, guadagno 160 milioni di euro, così sull'unghia, 160 milioni di euro senza aver lavorato un giorno, semplicemente con un giro di lottizzazioni. Stiamo così, e poi la gente viene sgomberata perché non può permettersi una casa, non può permettersi pagare 1000 euro al mese un mini appartamento dentro la corda anulare. E queste persone, questi colletti bianchi, sono veramente, questi imprenditori sono veramente la catastrofe per tutti i territori. Qua stiamo lottando contro di loro e contro i rapporti che hanno i politici, perché non vogliamo che un territorio che è passato da 32.000 a 44.000 abitanti in pochi anni e diventi un territorio da 60.000 abitanti, perché no, veramente non ci sono servizi, la situazione è sempre più degradata da quel punto di vista, l'inquinamento è sempre più elevato, siamo vicino all'aeroporto di Ciampino, e continuare a costruire non ha senso per quanto riguarda un senso comune di tutti quanti, c'ha senso solo per chi vuol fare questi profitti e sulle nostre spalle. Andrebbero distrutti 160 ettari, che sono oltre 300 campi di calcio, per chi non capisce in ettari delle dimensioni in cui stiamo parlando.
Ok, allora noi insomma ti ringraziamo per questo aggiornamento e insomma ci risentiamo per le prossime novità sulle tematiche della cementificazione, ma come abbiamo detto insomma sono strettamente collegate anche al disastro urbanistico e al disagio abitativo che viviamo a Roma in provincia, e insomma ci risentiremo presto.
Io vi ringrazio per l'intervento, per avermi fatto intervenire, esprimo ancora solidarietà agli occupanti oggi sgomberati, a tutti quelli che resistono nelle occupazioni abitative a Roma e in tutto il resto del paese.
Grazie mille, ciao.
Aspetto, ciao.
E quindi approfittando di questo invito, di questa solidarietà espressa dal compagno, ricordiamo a tutti e tutte che è ancora in corso il presidio a Montecitorio, sono le 18:50, ma sembra dalle foto che ancora il presidio vada avanti, non sappiamo bene per quanto, quindi invitiamo ascoltatrici e ascoltatori a recarsi lì e presto ci risentiremo con una nuova corrispondenza.
Allora, per questa settimana da Impatto è davvero tutto, a risentirci, in particolare alle persone che sono state fermate e arrestate questa notte a seguito dello sgombero di questa notte
di Cardinal Capranica,
di via Cardinal Capranica, e niente, quindi una risentirci e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.
Edizione straordinaria, è estate, uscite solo nelle ore calde, bevete poco, al mare sono ottimi i raggi UV e l'olio di palma è salutare, consigliato non vaccinarsi.
Caro amico, mangiamo insieme fino a scoppiare, poi andiamo a nuotare, andiamo allo stadio con aria di sfida, in mezzo agli ultra ma dell'altra squadra. Brinda stasera e ridi di gusto, che forse domani sei sotto un cipresso, canta e balla che la vita passa e chissà che il prete ti nomini a me. Sai che l'ami anche se impegnata, cos'è ma una rissa di fronte alla vita, riporta al cielo il tuo corpo usurato per dare la prova che è proprio apprezzato.